quindi questa posizione proprio anche linguistica, potremmo dire, salta, e quindi tocco un secondo grande tema, salta fra pezzi, diceva Caproni, tutta una tradizione lirica che ho accennato prima, riduce la poesia a qualcosa che parla sulla realtà, ma dall'esterno. Luzzi ha un pezzo, però un po' difficile, un po' lungo, ma Luzzi, che fu un grande lettore di Rebola, come tutta la sua generazione di poeti fiorentini degli anni 30, fra cui ricordiamo Bettocchi, ricordiamo Caproni, il grande Macri, che fu un finissimo traduttore dallo spagnolo, tra l'altro. E Luzzi legge proprio la sua lingua, la lingua di Rebola, come una lingua in cui la parola, in cui non si cerca la verità della parola, ma la parola che va verso la verità, che cerca la verità. Non è un gioco di termini, ma voglio darvi la citazione precisa. Mentre potremmo dire in tutta la poesia del Novecento si cerca appunto una verità delle parole al massimo, anche in certa poesia dello stesso Ungaretti, dice Luzzi che Rebola insegue come verticalmente, partendo dalla parola verso la verità, la parola come verità. Quindi proprio una parola che coincida con le cose della realtà, con le esperienze della vita, con i sentimenti dell'uomo. Ed è su questa ultima notazione e su una precedente che ho accennato che si muove la critica del primo grande studioso giovanissimo di Rebola, Contini, perché colloca Rebola in una prospettiva europea. Cioè potremmo dire, secondo me, che la difficoltà di capire Rebola è che lo leggiamo in termini italiani. Siccome noi conosciamo bene Ungaretti, che è più semplice e che piace alle medie, e Montale fino alla maturità è più difficile, poi uno lo scopre diventando più grande negli anni dell'università o della vita, allora, come proprio osservava Rabboni, dice c'era difficile leggere Rebola, come forse anche Jair o il grandissimo Sbarbaro, che è in certi punti la parafrasi di Montale. È Montale che lo parafrasa. Invece potremmo forse dire che la difficoltà di capire Rebola è che non è da leggere solo in un contesto italiano, un po' provinciale, ma proprio in una prospettiva europea. Allora i nessi accennati a Baudelaire o a Claudel, fino a Eliot e fino a Montale stesso, ce ne fanno capire la portata. Cioè, secondo Contini, un saggio del 37, giovanissimo Contini, dice Rebola è legato all'espressionismo, cioè a quella corrente della letteratura tedesca del dopoguerra in cui la parola è un grido. Pensate in pittura a Van Gogh non è espressionista ma è maestro dell'espressionismo. Pensate a Munch, che non è espressionista ma è già il grido dell'espressionismo. Ecco, la poesia espressionista tedesca di questi giovani, che molti morirono in guerra, come Peghiri, ricordo, è una poesia come verrà ripresa da Rebola, analoga. E quindi è una forza d'urto che, in cui evidentemente non è in gioco solo uno stile letterario, come una parola ricercata, ma dove è in gioco la verità di se stessi. Cioè quel dramma intimo che ritrovava Rebola in Rosmini. E quindi si potrebbe proseguire, ma è un discorso praticamente complesso. Leggo un frammento che scrive nell'11, sembra Dario Malaguzzi. Dice: «Cotesta vita così difficile ad amare e ad odiare, a desiderare e a rifiutare, così divina e demoniaca, così nauseosa e insostenibile, ma improvvisamente desiderabile, per un intendere più in là». Sembra proprio anche Montale, il più in là di Montale. Cioè c'è una condizione della poesia di Rebola che presupera anche questi stessi modi, questo stesso stile, in cui rimane aperta questa ferita, questa domanda sulla realtà. E quello che diceva anche in un frammento che forse leggete in un articolo, sempre nel 13 Dario Malaguzzi, che lo diceva, che lui si è come sbattuto nel contrasto fra l'eterno e il provvisorio e il transitorio, cioè proprio in questa drammatica ricerca di senso. Cosa accade, e passo al terzo punto, cosa accade che porta poi ai canti anonimi e alla conversione? C'è l'esperienza drammatica della guerra, da cui proprio nel fronte della battaglia sul Pobdora, per lo scoppio di una bomba, ha una crisi nervosa, fisica, fortissima, passa da un ospedale all'altro psichiatrico. Uno psichiatra del tempo, Pini si chiamava, a Reggio Emilia, gli diagnostica una malattia unica, evidentemente partendo dalle parole del poeta, cioè dice: Rebolo era afflitto da mania dell'eterno, e quindi viene dimesso e riprenderà faticosamente dopo il 17 l'attività sua di docente, di pubblicista, e anche la relazione con questa donna amata russa, una grandissima pianista di animo molto fine, che lui sentì poi drammaticamente come la rottura di questa traiettoria di ricerca, Lydia Natus, e che lo aiutò tra l'altro nelle grandi traduzioni che fece nel dopoguerra. Per cui c'è questo frangente della guerra in cui lui dice che si trovò nei territori più drammatici d'Italia, come guardare la medusa che blocca l'uomo nel suo dramma, la medusa della mitologia greca, e dice che proprio l'inferno, parla della guerra come l'inferno, quindi non c'è nessuna retorica, e non c'è neanche, rispetto a Ungaretti, non c'è neanche nella poesia della guerra, diciamo, come un ultimo compiacimento, se potete dire, un ultimo soggettivismo, meglio, in cui Ungaretti, come guardando l'altro che muore, ringrazia il mistero che lo tiene in vita, quindi però lo sguardo a sé, mentre in Rebola sono due poesie grandissime, Viatico e Veglia di un soldato, un titolo non preciso, in cui si vede che lui guarda, sta davanti al dolore dell'altro, sta davanti, potremmo dire, al silenzio di Dio della guerra, che non è il silenzio di Dio di Auschwitz, ma è già il silenzio di Dio davanti all'orrore del male. E brevemente, quindi, il dopoguerra, la relazione con la Natus, un'attività di traduzione molto significativa, la pubblicazione editoriale di alcuni libretti di spiritualità, quindi involgersi in un impeto, potremmo dire, religioso, in senso lato del termine, sia al mazzinianesimo che anche a certe religioni orientali. Infatti entrò in contatto con Tagore, pubblicò un testo che era inglese molto significativo, già Nardana, che sono testi che ancora si pubblicano, perché il Gogol, il cappotto di Gogol, è ancora la traduzione di Rebola, che è migliore di quell'altra che non so più dirvi di chi è, ma anche testi di Tolstoi, di Andreev. E quindi questa attività pubblicistica di traduzioni, a un certo punto, in un giorno che, dettando una conferenza a un gruppo di signorine sui martiri siciliani, perché dava delle conferenze sulla figura della donna nella storia, sulle grandi figure religiose, e gli capitò di, nel momento in cui leggeva il testo degli Atti dei Martiri Siciliani, in cui si dice che questi martiri, questi giovinetti, dichiaravano al pretore romano: io sono cristiano, martiri, scusate, scilitani, non siciliani, Bestia disse: sono cristiana. Rebola dice: non poteva andare avanti, esitò, si sforzò, la distrizione inviava. Cioè, per cui ebbe una cosa molto strana, e terminò la conferenza senza riuscire a terminarla. Sappiamo il fatto da una delle presenti, che poi fu in rapporti epistolari con lui insieme ad altre, e da lì c'è proprio un andare avanti in questa ricerca, finché nel 27, anche il rapporto continuo col fratello, arriverà il cardinale Schuster stesso, il futuro Giovanni XIII, Monsignor Roncalli, che non era ancora nunzio, intercede per questo incontro col cardinale Schuster, che come lo aspettava, e avviene poi la conversione, nel senso che gli viene somministrata la prima comunione, la cresima, e un anno e mezzo dopo entra nell'ordine rosminiano, ed era passato anche per Benevono, però non era la sua strada. E quindi lì inizia una fase che io riassumo, in realtà sarebbe da tutta da scoprire, una fase di apparente silenzio. E infatti mi scrisse il suo ultimo segretario Viola, che io dicevo che lui è stato zitto, insomma, per obbedienza, dice no, non è vero. E infatti effettivamente fu un periodo breve di silenzio, e come diceva Raboni, non sto a citarla, a leggerlo, ma in questo silenzio è come una seconda fase il silenzio, perché la terza fase è una parola che riesplode, e riesplode con tutta la ricchezza di questa di una parola non mia, dice, di non più chiacchiere, e riesplode nei canti dell'infermità e nel curriculum vitae, dove rilegge la propria vita, con una potenza espressiva come nella poesia giovanile, nello stesso tempo con una profondità di parole che dicono l'oggettività di ciò che l'uomo più cerca. Dico solo una parete, c'è un frammento che lui scrive al fratello nel 14, nel 15, che Nietzsche, che leggeva lui l'essere Boutroux, Bergson, cioè fu un lettore giovanile molto onnivoro, e quando c'è un frammento di Nietzsche che dice che Nietzsche, quando scoprì che la vita dell'uomo è amare, dice, punto, non ci credette. Ecco, invece, come se la scoperta di Reber è proprio questo fare l'esperienza che la carità, l'amore è ciò che realizza l'uomo, e quindi anche la sua parola esprime questa statura nuova riscoperta. E da lì anche la concezione della poesia delle ultime opere è altissima, c'è una profondità di recupero di Dante, rimane meno stravolto ancora la musicalità leopardiana, e quindi anche la sua morte, come coglie la cultura del tempo nei più grandi, pensiamo a Pasolini nel 56, Bigon Giari, che ha delle pagine bellissime, lo stesso Luzzi, ma Montale per primo, coglie come commossi, e al di là del fatto che come se Rebo rimane un po' estraneo nelle nostre letterature di studio, no? Ma nel tempo, anche superando una certa visione schematica della poesia del Novecento, si riscoprirà nella sua grandezza. Grazie.